credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Chi troverà una donna forte? Le donne imprenditrici negli Atti degli Apostoli. Un programma del padre Egidio Picucci, frate minore cappuccino, proposto al microfono da Monia Parente e Rosario Tronnolone. Secondo incontro. Tabita, la generosa tessitrice di Joppe.
La liturgia ci ha giocato un brutto scherzo. Abituati ogni domenica ad ascoltare i brani delle lettere di San Paolo, siamo indotti a pensare che al di fuori di lui non ci siano altri autori che ci parlano dalle pagine della Bibbia. Il pericolo è più evidente nella lettura degli Atti degli Apostoli, in cui Paolo fa davvero la parte del leone, visto che su 28 capitoli che compongono il libro, 13 parlano di lui. Invece vi si parla anche degli altri apostoli, soprattutto di Pietro, protagonista insieme a Giacomo e Giovanni, dei primi 15 capitoli del volume scritto da San Luca.
È lui che prende l'iniziativa di sostituire Giuda con un altro testimone della risurrezione del Signore. È lui che tiene la prima predica pubblica a Gerusalemme, seguita dal battesimo di 3.000 persone. È lui che compie il primo miracolo narrato dagli Atti, la guarigione dello storpio, accovacciato davanti alla porta bella del Tempio, che Luca narra con stile di scriba veloce.
Un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona. In quel preciso momento ci veniva portato un uomo che non aveva mai fatto un passo, storpio dalla nascita. Ogni giorno lo depositavano sulla soglia della porta detta Bella a chiedere l'elemosina a chi entrava. Visti Pietro e Giovanni che stavano per entrare, allungò la mano come d'uso. Pietro lo fissò e gli disse: «Guardaci». Egli li guardò con la speranza di ricevere qualcosa. Pietro gli disse: «Io non ho oro né argento, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Nazareno alzati e cammina». E presolo per mano, lo aiutò a drizzarsi. Subito il poveretto, sentendosi in gamba, entrò con loro nel tempio, lodando il Signore. La gente che lo vide camminare e lodare il Signore, riconoscendolo per lo storpio che sedeva ogni giorno alla porta a mendicare, ne fu piena di stupore. E poiché il miracolato non si distaccava da Pietro e da Giovanni, la gente gli si fece intorno sotto il portico di Salomone. Allora Pietro prese la parola e disse: «Uomini di Israele, vi meravigliate per la guarigione di questo poveretto e ci guardate come se noi lo avessimo fatto camminare con un nostro potere o una nostra pietà. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato a Pilato, che era anche propenso a liberarlo, non trovando in lui nessuna colpa, ma voi non l'avete voluto. Proprio nel suo nome, in cui abbiamo fede, Dio ha restituito la salute a costui che vedete e che conoscete».
Il miracolo avvenne all'ora nona, cioè alle 15, l'ora in cui il sacrificio della sera richiamava al tempio un pubblico particolarmente numeroso. Pietro e Giovanni erano lì per lo stesso motivo. Attraversato il cortile dei Gentili, cioè la zona in cui potevano accedere tutti, arrivarono al terrapieno riservato agli ebrei, che si raggiungeva salendo alcuni gradini e sul quale campeggiavano alcune iscrizioni che ammonivano gli stranieri a tenersi lontani da quell'area, pena la morte. Poi si avviarono verso il cortile delle donne, ma nel quale potevano entrare anche gli uomini, che si raggiungeva passando attraverso la Porta Bella, cosiddetta perché fatta col bronzo proveniente da Corinto e sontuosamente decorata.
Trattandosi di un passaggio obbligato, vi affluivano i mendicanti, fiduciosi di ricevere l'elemosina, così insistentemente raccomandata dai profeti e da Gesù stesso. Tutti gli esegeti sottolineano la vivacità del racconto di San Luca, costellato di particolari realistici, come se l'autore fosse presente.
Gridando la sua gioia, il miracolato attraversò la porta con i due apostoli, prese parte al sacrificio e fu al centro dell'ammirazione e delle discussioni di tutti i presenti, che lo conoscevano e che probabilmente in più di un'occasione lo avevano anche aiutato. Terminato il sacrificio, sempre in compagnia dei due apostoli, il miracolato uscì dal tempio, seguito da tutto il popolo che non credeva ai propri occhi, e si fermò con Pietro sotto il portico di Salomone, luogo abituale delle riunioni in cui anche Gesù si era fermato più volte a insegnare.
Il chiasso e l'assembramento che seguirono il miracolo furono notati sicuramente dalla polizia che stazionava nel tempio, si parla di 200 uomini, e da qualche sacerdote appartenente a una delle 24 classi che la sorte designava per il servizio settimanale. La conclusione fu tragica, perché il capitano del tempio, indignato per quello che stava succedendo, e soprattutto perché i due predicavano in nome di Gesù Cristo crocifisso, li fece arrestare.
Seguì un famoso discorso, sempre di Pietro, e il passaggio al cristianesimo di molti giudei, i famosi giudeo-cristiani, che formarono la prima comunità cristiana di Gerusalemme e delle località vicine, attirate non solo dalla dottrina predicata, ma anche dalle guarigioni miracolose di decine di malati, portati sulle strade perché l'ombra di Pietro che passava li guarisse. I miracoli che nessuno poteva negare e di cui la gente semplice parlava con inappagato stupore, provocarono una feroce persecuzione contro i cristiani e la loro dispersione nelle vicinanze, con un conseguente aumento dei credenti, soprattutto in Samaria, dove Pietro arrivò con Giovanni per imporre le mani sui nuovi credenti e conferire loro lo Spirito Santo. Scrive San Luca.
Gli apostoli, udendo da Gerusalemme che i samaritani avevano accolto docilmente la parola, vi mandarono Pietro e Giovanni. Vennero, pregarono con loro e per loro, preparandoli a ricevere lo Spirito Santo che non era ancora disceso su nessuno di loro. Gli imposero le mani e anch'essi ne furono ricolmi. Simone, visto che l'imposizione delle mani conferiva potere, disse agli apostoli: «Datelo anche a me questo potere, sicché anch'io, imponendo le mani, conferisca la forza dall'alto. In pagamento vi offro del denaro». Pietro gli rispose: «Vai malora col tuo denaro. Tu credi di poter comprare il dono di Dio con l'oro, ma questi tesori non si trafficano. Il tuo cuore è doppio davanti a Dio. Pentiti della tua finzione e prega Dio che ti perdoni i tuoi finti pensieri e la malvagia fame dell'oro, poiché ti vedo infiele e amaro e in legami di iniquità». Simone scongiurò: «Anche voi pregate per me, perché nulla mi accada di quello che mi avete minacciato». E non cessava di piagnucolare. Essi, dopo aver resa testimonianza alla parola di Dio, rientrarono in Gerusalemme e per strada predicavano il Vangelo negli abitati e nei villaggi della terra che attraversavano.
Seguirono altri miracoli operati da Pietro, come la conversione del centurione romano Cornelio a Cesarea, che segnò una tappa decisiva nella vita della Chiesa nascente. Pietro, come tutti gli altri apostoli, avendo sentito più e più volte dalla bocca di Gesù che egli era venuto a chiamare tutti i popoli, aveva finalmente capito l'universalità della fede predicata dal Maestro, che li aveva lasciati raccomandando di andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Lui stesso aveva detto più volte che in nessun altro c'è salvezza se non in Gesù, perché non c'è sotto il cielo nessun altro nome dato agli uomini dal quale possiamo essere salvati. Ma gli ci volle un miracolo per passare dalla conoscenza di questa verità alla sua attuazione.
È il miracolo della conversione del centurione Cornelio, che San Luca dice fosse capo di una coorte di cittadini romani volontari. Era un uomo pio e timorato di Dio, cioè un pagano che aderiva al giudaismo, senza tuttavia osservare tutta la legge mosaica, come la pratica della circoncisione. I suoi familiari e i suoi soldati condividevano la stessa fede, adorando il vero Dio, pregando, osservando il sabato e rinunciando a determinati cibi. Questo gli valse una particolare chiamata alla vera fede. Un giorno gli apparve un angelo che gli disse di mandare a chiamare Pietro, che si trovava a Ioppe, ospite di un cuoiaio di nome Simone, perché venisse a casa sua per dirgli parole che avrebbero salvato lui e la sua casa. Ioppe era il porto di Gerusalemme e distava una cinquantina di chilometri da Cesarea, fondata da Erode il Grande, con fastosi palazzi, un anfiteatro e un porto di prim'ordine. Cornelio mandò subito due soldati a Ioppe. Mentre essi si avvicinavano alla città, Pietro ebbe una visione che San Luca racconta così.
Il giorno dopo, quando i tre erano in cammino e ormai alla porta della città, Pietro salì sulla terrazza di casa a pregare. Era l'ora di sesta ed ebbe voglia di cibo. Mentre glielo preparavano, ebbe una specie di estasi. Vide il cielo aprirsi e uscire dall'alto una cosa molto simile a una tovaglia che, tenuta per i quattro capi, veniva calata verso di lui, e dentro c'erano rettili della terra e uccelli del cielo. E una voce gli diceva: «Su, Pietro, uccidi e mangia». Rispose Pietro: «Signore, io non ho mai mangiato nulla di impuro». E la voce, di nuovo: «Ciò che Dio ha dichiarato puro, tu non devi chiamarlo impuro». E così per tre volte. Poi, di colpo, l'oggetto fu ritirato in cielo. Pietro, esitante, pensava cosa volesse dire la visione. E intanto gli uomini invitati da Cornelio giungevano alla porta della casa in riva al mare. Diedero una voce dalla piazza chiedendo se era ospite Simone, detto Pietro. In quel preciso momento lui, che aveva ancora la mente alla visione, ebbe un'ispirazione che gli diceva: «Tre uomini sulla piazza cercano di te. Scendi e va con loro senza esitare».
Pietro seguì i tre uomini fino a Cesarea, portando con sé sei cristiani. E il giorno dopo arrivarono a casa di Cornelio, che nel frattempo aveva convocato parenti e amici e lo stava aspettando. Appena vide Pietro, gli si gettò ai piedi, ma l'apostolo lo fece alzare subito, dicendo che anche lui era un uomo come tutti. Avendogli poi chiesto perché l'aveva fatto chiamare, Cornelio gli raccontò la visione dell'angelo e l'ordine che gli aveva dato.
Aggiunge San Luca:
Pietro cominciò a parlare e disse: «Sono sempre più persuaso che Dio non guarda l'esteriore di un uomo e se appartenga a questo o a quel popolo, a questo o a quel partito, ma gli è accetto chiunque lo teme e fa il bene. Ora egli ha inviato la sua parola ai figli di Israele, annunciando loro la pace per mezzo di Gesù Cristo, Signore di tutti gli uomini. E voi sapete che questo è avvenuto in tutta la Palestina. Cominciando dalla Galilea dopo il battesimo di Giovanni, Gesù di Nazaret, unto da Dio Messia e ornato di celeste potenza, passò facendo del bene e sanando tutti quelli che erano oppressi dal maligno, perché Dio era con lui. Noi stessi siamo testimoni di tutto ciò che ha fatto nel paese dei Giudei e in Gerusalemme e fuori, finché l'hanno ucciso e appeso al legno. Ma Dio l'ha risuscitato il terzo giorno, concedendogli d'essere visto non da tutto il popolo, ma da testimoni prescelti, da noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui per 40 giorni dopo la sua risurrezione. E proprio noi ha incaricato di predicarlo al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti. Di Lui tutti i profeti hanno testimoniato che chiunque crede in Lui riceva nel Suo nome il perdono dei suoi peccati. Pietro parlava ancora quando lo Spirito Santo discese su quelli che ascoltavano la sua parola, e i sei fedeli convertiti dal giudaismo che erano venuti con lui da Ioppe si meravigliavano che lo Spirito Santo fosse disceso anche sui gentili, che si erano subito messi a celebrare le magnificenze di Dio parlando un linguaggio estatico. Allora Pietro continuò: «Chi ci proibirà di battezzare costoro che come noi hanno ricevuto lo Spirito Santo?» E vollero che fossero battezzati subito nel nome di Gesù Cristo.
Luca, che aveva descritto l'espansione del cristianesimo in ambienti più o meno giudaici, la Samaria apparteneva al giudaismo eretico, ora parla della conversione di un uomo che non è giudeo, né di stirpe, né di religione, ma non ebreo ed ex pagano, sebbene favorevole al giudaismo. Il battesimo che egli conferì a Cornelio ebbe conseguenze inimmaginabili, tanto che provocò una specie di inchiesta quando Pietro tornò a Gerusalemme. Infatti, una volta in città, ci fu chi lo affrontò, rimproverandogli di essere stato a casa di un pagano e di aver mangiato con lui. Il fatto era nuovo e metteva premesse inaccettabili. Da allora in poi, circoncisi e incirconcisi si sarebbero trovati gli uni a fianco agli altri. I nobili, discendenti di Abramo, e gli ignobili avrebbero mangiato fianco a fianco, creando una promiscuità intollerabile e umiliante per Israele, al quale le stesse divine scritture ebraiche avevano riservato un posto di assoluta preminenza su tutte le nazioni.
Pietro spiegò meglio che gli fu possibile quanto era successo e perché era successo, ma ci volle addirittura un concilio per dipanare la questione. Il concilio gli diede ragione. Così Pietro ebbe il merito d'aver aperto un sentiero che Paolo trasformò poi in una grande via maestra, dedicandosi quasi esclusivamente alla predicazione ai pagani.
Qualche tempo prima dell'incontro con Cornelio, Pietro aveva compiuto altri due miracoli, uno a Lidda e l'altro a Ioppe. Lidda era un villaggio a nord-est di Gerusalemme, disteso nella pianura che andava da Giaffa fino alle pendici del Monte Carmelo, a circa 15 chilometri dal mare, e, secondo lo storico ebraico Giuseppe Flavio, aveva l'importanza di una città. Durante la guerra giudaica, i romani sterminarono la popolazione e chiamarono la città Diospoli, città di Giove.
La comunità cristiana vi si stabilì abbastanza presto, probabilmente per la predicazione del diacono Filippo. Pietro andò quindi a Lidda e si fermò presso i santi, cioè i cristiani, come amavano chiamarsi gli eredi del popolo santo ebraico. Tra tanta gente incontrò un certo Enea, paralizzato da circa 8 anni e probabilmente non ancora cristiano. Ne ebbe compassione, gli si avvicinò e gli disse: «Enea, Gesù Cristo vuole guarirti. Alzati e vattene col tuo letto». Enea si alzò subito, raccolse la sua barella tra l'incredulità di quanti videro e divulgarono subito la mirabolante notizia che, dice San Luca, fece convertire tutta la valle al cristianesimo.
L'altro miracolo avvenne a Ioppe e riguarda l'argomento che stiamo trattando, cioè le donne imprenditrici negli Atti degli Apostoli. Luca lo racconta con evidente compiacenza e con parole volutamente veloci, forse per non farsi sopraffare dalla commozione.
C'era in Ioppe una discepola di nome Tabita, che interpretato vuol dire gazzella, una creatura piena di opere buone e di elemosine ai poveri. In quei giorni si ammalò e morì. La lavarono e la deposero nella stanza superiore. Da Ioppe a Lidda la distanza è poca e i discepoli, saputo che Pietro era arrivato colà, gli mandarono 2 uomini a pregarlo: «Vieni subito da noi». E Pietro partì coi 2. Giunto al paese, lo accompagnarono nella camera alta dove gli si fecero intorno, piangendo, tutte le buone vedove del luogo, mostrandogli chi la veste, chi il mantello che Tabita da viva aveva cucito per loro. Pietro le fece uscire, si inginocchiò e pregò. Poi, voltatosi verso la morta, la chiamò per nome. «Tabita, alzati!» Ella, come svegliandosi dal sonno, aperse gli occhi e, vedendo Pietro, si rizzò a sedere. Pietro le porse la mano e l'aiutò ad alzarsi. Chiamati poi i santi e le vedove, gliela presentò risuscitata, viva. La notizia fece rumore in Joppe e negli immediati dintorni e molti credettero nel Signore.
Gli ebrei sceglievano volentieri per le loro donne nomi di animali, di uccelli, di insetti graziosi o semplicemente utili, come Rachele, pecora, Egla, giovenca, Gemina, colomba, Sefora, uccellino, Debora, ape, eccetera. Nessuna meraviglia, quindi, del nome di questa vedova, che Luca ci lascia immaginare con il corpo esile e flessuoso, rapida nei movimenti, agile nel far scorrere la spola sul telaio di casa, su cui da sola passava gran parte del giorno e della notte a tessere vestiti per le amiche e per i poveri.
Un'industria casalinga, quindi, che non ha nulla a che vedere con la tintoria di Lidia a Filippi, ricordata a questi microfoni un mese fa, ma pur sempre un laboratorio che ci piace immaginare pulito, inondato di luce e con i gomitoli in ordine decrescente, vivi nella brillantezza dei colori che Tabita combinava con paziente perizia.
Joppe era sul mare e nulla vieta di pensare che nel laboratorio di Tabita arrivasse il rumore delle onde che morivano sulla spiaggia, ritmando l'andirivieni della spola che scivolava tra i fili del telaio, accompagnata dal canto sommesso di un salmo. Tabita assomiglia alla donna che Gesù vede affaccendata attorno alla madia mentre mette il lievito nella farina, o a quella che offre al tempio l'unica moneta che le resta perché il culto si vesta di splendore. Donne vive, vere, che escono dalle pagine del Vangelo con femminile pudore, protagoniste di un episodio o di una parabola che sulla bocca di Gesù incantavano gli uditori, che pur di ascoltarlo dimenticavano perfino di mangiare.
Le amiche mostrarono a Pietro tuniche e vesti che Tabita confezionava con le sue mani e in abbondanza, come a dire che il telaio era la sua occupazione quotidiana, il laboratorio il suo piccolo mondo popolato di amiche e di poveri da vestire, solo per la gioia di sentirli parte di sé. Avrebbe potuto aprire un negozio o allestire una bancarella in riva al mare. Invece, non vedeva l'ora di terminare una tunica per darla al povero che si era fermato a vederla lavorare o all'amica che doveva accompagnare una sposa a casa dello sposo con le lucerne accese, come si legge nel Vangelo.
Pietro capì perché l'avevano chiamato e fatto salire nella camera superiore, dove Tabita era pronta per la sepoltura, forse ritardata dalle amiche, perché convinte che l'apostolo avrebbe fatto qualcosa di gioioso per tutti. Nonostante il nome, Kefa, roccia, Pietro aveva il cuore come un vaso che si incrina solo a guardarlo. Lo si era visto quando Gesù l'aveva guardato dopo il tradimento. Uno sguardo e le lacrime gli bagnarono la barba ispida di salsedine. Davanti alla salma di Tabita dovette avvenire la stessa cosa. Pietro si commosse. Tabita, la faccendata gazzella di Joppe, giaceva immobile accanto alle ultime tuniche uscite dal suo laboratorio.
E i poveri e le amiche, chi li avrebbe vestiti? Pietro fece uscire tutti, si inginocchiò vicino a Tabita e le comandò di alzarsi. Un fremito e la donna aprì gli occhi, afferrò la mano che Pietro le tendeva e abbracciò le amiche che ora versavano lacrime di gioia. C'è da scommettere che Tabita scese subito nel piccolo laboratorio, si sedette al telaio, intonò un salmo e terminò il mantello per il povero che, vedendo l'arrivo di Pietro, era certo di riceverlo dalle abilissime mani della sua benefattrice e aveva aspettato all'ombra della casa affacciata sul mare.
Con questo gentile racconto di Tabita, San Luca, che nel Vangelo aveva parlato a lungo e sempre con ammirazione della donna, esaltandone la premura, la delicatezza e l'affettuoso attaccamento alla casa, vuol far capire come, con la venuta di Gesù, i vecchi pregiudizi sulla donna siano tramontati. Non per nulla egli si ferma a parlare con la samaritana, suscitando meraviglia non solo negli apostoli, ma in lei stessa. Difende l'adultera contro l'ipocrisia degli accusatori. Accetta che le donne lo seguano e che si interessino della sua vita, provvedendo al cibo e alla casa.
Nessuno più di lui fu circondato e amato dalle donne. La sua virtù non era un impedimento ad essere amato, ma una difesa contro il malo amore. Nessuna di loro indagò mai su di lui con malevola indiscrezione. Nessuna dubitò mai della sua divinità. La loro testimonianza fu dolce e totale, preoccupate di servirlo e amarlo, che è un profondo conoscere.
Le donne che incontriamo negli Atti degli Apostoli e nella storia della Chiesa ne sono una felice continuazione, con quelle che l'accolgono nei poveri, che lo adorano nei monasteri, che lo servono nei lebbrosari, con quelle che gli si inginocchiano davanti, vogliose di resurrezione. Spesso esse sanno di lui più di ogni altro, perché ne hanno sperimentato maggiormente la comprensione, meravigliosamente coperte della sua divina pietà.
Ad esse continua ad affidare i valori della gentilezza e della finezza religiosa, che sono il fiore del mondo e l'aroma della vita, la grazia che salva.
Monia Parente e Rosario Tronolone hanno proposto Chi troverà una donna forte? Le donne imprenditrici negli Atti degli Apostoli. Un programma del padre Egidio Picucci, frate minore cappuccino. Secondo incontro. Tabita, la generosa tessitrice di Joppe. Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis. Tecnico del suono Roberto Colangeli. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.